Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Capital in the World.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Il mondo gira su Radio Capital.
10 minuti, la doppia ora. Buongiorno da Doris Zaccone, da Tommaso Checchi, che oggi è in regia. Ciao Tommaso, ciao Gianni Faluomo in redazione. Ciao a tutti voi, grazie per l'accoglienza anche in queste due ore del mattino, che sono casa delle ladies in vacanza. Torneranno il prossimo lunedì, ma davvero ci avete accolto come se fosse anche un po' casa nostra, e quindi grazie. Ogni settimana noi di Capital in the World, che in genere andiamo in onda a mezzogiorno, ospitiamo quelli della scuola del viaggio. Cosa fanno quelli della scuola del viaggio? Insegnano a viaggiare, ma soprattutto ci hanno insegnato in tutti questi mesi che tutto può essere un viaggio. Anche semplicemente aprire il vecchio cassetto della nonna, sai, quello che traboccava di foto, di oggetti incomprensibili, vecchissimi, e oggi facciamo proprio un viaggio di questo genere. Ma essendo scuola, la campanella deve suonare. Buongiorno preside, Claudio Vicentini.
Buongiorno, eccoci qua. Pare che siano le ladies a viaggiare allora, invece di noi.
Hai capito com'è? Noi viaggiamo stando fermi sul posto, loro invece viaggiano così. Veramente.
Loro viaggiano veramente, però noi facciamo un bellissimo viaggio nella mente, perché poi tutti i viaggi cominciano e finiscono di lì. Il posto più affascinante da visitare è la mente delle persone. A volte c'è molto spazio, diciamo vuoto, ma a volte è pieno di cose interessanti.
Esatto, ci sono camere inesplorate che rimangono chiuse a chiave per secoli e secoli e secoli. Senti, ricordi di che genere? Quanto lontani ricordi?
Ah, ricordi di tutti i tipi. Qualcuno probabilmente si sarà svegliato nel cuore della notte, oggi è il 16 del mese, bisogna pagare gli F24, avrà detto: mio Dio, come faccio a ricordarmi domani che è l'ultimo giorno per fare questo? Spero che non abbiamo perso nel frattempo metà degli ascoltatori che sono corsi in banca dicendo:
esatto,
in quel caso siamo stati radio di servizio, insomma.
Esatto, è vero.
E poi ci sono piccoli ricordi dove ho parcheggiato l'auto, dove ho messo le chiavi, due cose difficilissime peraltro da ricordare, e poi ci sono invece ricordi remotissimi che risalgono fino alla nostra infanzia. La mente è una macchina meravigliosa, pensa che i ricordi di una vita sono pari a 20 o 30 supercomputer di quelli che usano gli scienziati oggi, e queste macchine gigantesche. Quindi dentro questa nostra testa c'è veramente un mondo meraviglioso da esplorare.
Senti, e cominciamo con una domanda per i nostri ascoltatori, perché...
Ah sì, vogliamo sapere da loro, diamo sempre un compito, ecco, anche a quest'ora per chi non ci ha seguito, ma la scuola del viaggio è così, vogliamo il loro primo ricordo, la prima cosa che si ricordano della loro vita. Gli possiamo dire che il primo ricordo di solito affiora verso i 2-3 anni, più i 3 anni, è curioso già questo che non ci ricordiamo le cose che abbiamo fatto per 3 anni della nostra vita, non ce le ricorderemo mai se gli altri non ce le dicono. La prima cosa di cui vi ricordate della vostra vita, e raccontatecela.
Che spesso è una fotografia che te la fa tornare in mente, no?
Qualcuno bisogna stare attenti, perché magari abbiamo visto una foto e pensiamo che sia quella, invece in quel caso è un ricordo indotto. Si può chiedere ai genitori, dire: io mi ricordo questo, ma dov'è che ero? Cos'è che stavo facendo? Chi era questa persona? Accertatevi che sia un ricordo vero.
Un ricordo
e non un finto ricordo.
Dai, il primo ricordo che avete della vostra vita. A tra poco con Claudio Visentin e la scuola del viaggio.
Capital in the World.
10:18 minuti, buongiorno a tutti. Il primo ricordo della mia vita è gridare a squarciagola il nome Ossi, Ossi, Ossi davanti alla TV durante il mondiale del 1982. Io avevo 3 anni e mezzo, grande Paolo Rossi. Non so chi l'ha firmato questo sms, ma cioè, uno che aveva 3 anni e mezzo nell'82 è illegale quasi dal mio punto di vista. Claudio Visentin,
eccoci,
scuola
qua,
del viaggio. Sai qual è il mio invece? Nitidissimo, cioè il primo nitido, gli altri sono tutti un po' confusi, indotti dalle fotografie. Ero sempre vestita malissimo, rinfaccio sempre a mia madre questa cosa. La sala di un cinema, che era il Carani di Sassuolo, io, mio padre e mio fratello seduti al buio, lo schermo mi sembrava enorme e il titolo era Fantasia, il film della Disney, non quello del 40, quello del 73.
E avevo... Probabilmente eri emozionata, perché le emozioni aiutano molto a ricordare le cose. Quando c'è una grande emozione è come se il ricordo si incidesse con più forza nella nostra mente. Mentre passava la musica, poi ho pensato a un altro bellissimo legame che abbiamo con i nostri temi abituali, cioè col viaggio, il fatto che quando si viene abbandonati da un traditore canaglia si vorrebbe dimenticarlo, però non si riesce. È bellissima questa cosa, a volte non riusciamo a ricordare, ma a volte non riusciamo a dimenticare, e le amiche ti dicono sempre: fai un bel viaggio.
È vero, che azzera la mente, cioè è come se ti rimettesse di nuovo senza carta d'identità in gioco, no?
Esatto.
Senti, Vale scrive: a Torino la 500 dei miei genitori immersa nella neve, avevo 2 anni o poco più, venivamo dal sud, la neve era una magia per noi.
Ed ecco ancora qua una cosa strana e insolita che ha creato un'emozione. In realtà, più che con la ragione, i ricordi hanno a che fare con le emozioni. Le emozioni li incidono con forza, ce lo conferma anche questa ascoltatrice.
Senti, la cosa che mi chiedo io però, allora, tu prima parlavamo del cassetto dei ricordi della nonna, no?
Certo.
Che è un po' un viaggio anche nelle nostre radici, le nostre origini. Ma adesso non scriviamo più le lettere, non facciamo fotografie di quelle che si stampano. Dove vanno a finire i nostri ricordi?
Certo, i nostri nonni avevano questo comò, non abbiamo più nemmeno il comò, chissà se all'IKEA penseranno che sia un nome svedese, no? Diranno comò, penseranno, invece era un mobile così presente con questi pacchetti di lettere, di fotografie, qualcuno tra l'altro li va ad esplorare in casa della nonna o dei genitori perché sono delle miniere da dove veniamo. Oggi non scriviamo lettere, non facciamo fotografie, abbiamo questi CD-ROM pieni di immagini digitali con delle strane sigle che non sappiamo gestire. Probabilmente i nostri ricordi sono finiti nella rete. Ci dicono continuamente quanto è difficile far sparire qualcosa dalla rete. La rete si ricorda tutto, e quindi probabilmente i nostri figli, invece di andare nel cassetto del mobile nella stanza da letto, andranno a vedere il nostro profilo Facebook con alcune scoperte, temo.
Che cosa terribile, tipo le cene della radio, noi ubriachi che balliamo, cose così che vorremmo cancellare per sempre. Ci sono molti ascoltatori che ricordano lettere scritte a mano, ma soprattutto il retro delle fotografie in bianco e nero dei nonni o dei genitori con la calligrafia, cioè il giorno in cui è morta la bella grafia, l'abitudine di scrivere in maniera bella, credo che abbiamo perso tanto.
Certo, però devo dire che c'è qualcosa che sta anche tornando, c'è anche un nuovo interesse. Io nella vita lavoro in un museo storico qui a Bergamo, e per esempio quest'anno per la prima volta il nostro museo storico avrà dei corsi di calligrafia con l'Associazione Calligrafica Italiana, perché c'è molta richiesta e molto interesse per queste arti perdute. Quindi c'è anche un desiderio di scrivere belle lettere, che evidentemente non sono la stessa cosa di una mail, insomma. Sono qualcosa che ci arricchisce di più come persone, che mette dentro di noi delle abilità e delle capacità che altrimenti svolgerebbe per conto nostro il computer. Quindi c'è anche un tentativo di recuperare in un'altra chiave alcuni di questi momenti.
Esatto, è vero. Le lettere sono una cosa che ci stanno scrivendo in tantissimi ascoltatori. Tra poco continuiamo a leggere i primi ricordi della loro vita. Hai un appuntamento veloce da dare per sabato?
Ah, un appuntamento bellissimo, anche questo, con dei ricordi di infanzia. Ci sarà tutta la Bonelli, la grande ditta di fumetti che produce Tex qui al Museo Storico di Bergamo, e anche il giornalino di Tex, il lento cammino verso l'edicola nel giorno in cui esce il nostro giornalino a fumetti preferito, credo che sarà uno dei grandi ricordi dei nostri lettori, dei nostri ascoltatori.
Appuntamento a sabato, adesso lo linkiamo anche sulla pagina Facebook Capital in the World. Grazie Claudio Visentin, abbracci alla scuola del viaggio.
Buona giornata a voi,
ciao.
A presto.
Capital in the World.
10:26 minuti, che bello che ci avete aperto la porta della vostra mente, dei vostri ricordi. Allora, qual è il primo ricordo della vostra vita? Compito della scuola del viaggio di oggi: primo giorno di asilo, le mie mani aggrappate al maglione azzurro di mia mamma, la maestra che cercava di portarmi via e io disperata. Poi ancora al 3886 70 80 90, credo sia nel cortile sassoso della casa in montagna, io e il cagnolino dei vicini che giocavamo per terra, un biscotto a me, uno a Calimero che era dolcissimo. Anni dopo ho trovato e amato per 17 anni un cane identico, Calimero 2, che carino. Poi Paola ci scrive: il mio primo ricordo è di quando avevo 4 anni e mio papà, in una giornata di sole e cielo azzurro, mi tolse le rotelle della mia bicicletta, mi diceva: stai tranquilla, sono qui io, e poi ad un certo punto andavo da sola. Mio papà è mancato ormai quasi 22 anni fa e di lui ho tanti ricordi, ma questo è il primissimo della vita, non solo di papà, proprio della mia vita in generale.
Capital in the World, il mondo gira su Radio Capital.
Ero immersa nei vostri ricordi, che sono bellissimi. Primo ricordo all'asilo, quando giocavo sulla pedana dell'appendiabiti nascosta tra i cappotti, ma che carina era, Annalisa di Firenze. Poi ero piccolissima con una sorella di 11 anni più grande che piazzò alla TV, credo in VHS, il video di Wild Boys dei Duran Duran, il terrore puro, tutto quel fuoco, quel ritmo forte, il pianto più lungo della mia vita, non ha mai più voluto vedere neanche dipinto Simon Le Bon, credo. Al telefono c'è un amico della scuola del viaggio, che è anche amico nostro, che è un pittore, un viaggiatore, uno scrittore, tutto con ore, non lo so, aiutami tu, Stefano Faravelli, buongiorno.
Che dolore.
Tra l'altro, a proposito di ricordi, Stefano, io ho scoperto che tu sei stato compagno di classe di Paolo Mixo.
Sì,
è vero.
Lo saluto affettuosamente.
Non te ne vergognare, dai, diciamolo con orgoglio.
Ma lo amo tantissimo.
Ma lo amiamo tutti noi. È stato compagno di classe di tutti quelli che ogni tanto incontriamo, che vengono anche a trovarci qui in radio. No, ma lui era nella mia stessa scuola. Insomma, una scuola che ha prodotto personaggi interessanti, devo dire. Senti, Stefano, tu fai una cosa bellissima proprio nella tua vita e nella tua arte, che è proprio recuperare le cose abbandonate. Questa cosa che tu dici spesso, le lacrime delle cose, che cosa significa?
Sì, lacrime rerum, è una un'espressione poetica di Virgilio, ma le lacrime delle cose sono appunto il pianto delle cose, e io sono sintonizzato su quel pianto. Raccolgo di tutto, o per meglio dire, le cose mi arrivano, le cose che piangono mi arrivano, in parte perché gli uomini non vogliono disfarsene proprio del tutto, non sono disponibili a gettare anni di corrispondenze dei nonni nella pattumiera, piuttosto le regalano a me. E così il mio studio diventa una sorta di grande memoria dell'umanità che mi circonda, e credo che tra un po' dovrò uscire io dallo studio, perché
ti canceranno
posto.
Ti canceranno i ricordi di tutti, non soltanto, quindi tu hai i tuoi ricordi della tua famiglia e ricordi di tutti coloro che ti affidano qualcosa di importante, perché
certo, sono per lo più lettere, carte, sono carte, quindi francobolli, minute, spezzoni di vita comunque. Da qualche anno sono diventate il tessuto sul quale io poi lavoro con i miei colori e i miei pennelli. Infatti, non compro più carta in colorificio da anni.
Esatto, cioè hai già quella di tutti coloro che te la donano. Senti, tu sei appena tornato da un viaggio bellissimo che ha molto a che fare con questo discorso di oggi dei ricordi, perché sei tornato dalla foresta pluviale, sei stato in un posto bellissimo, Madagascar, la parte che si affaccia sull'oceano indiano, in un campo tendato, perché sei andato proprio a fare una spedizione scientifica.
Sì, sono andato al seguito come pittore naturalista, come facevano i pittori della fine dell'Ottocento, diciamo, no? E ho seguito questa spedizione erpetologica per 20 giorni nella foresta pluviale di Betampona, che è un francobollo di foresta pluviale primaria intatto, un luogo accessibile ai soli ricercatori, appunto, nell'entroterra nord-orientale del Madagascar. Ma quello che mi ha veramente sconvolto è la dimensione proprio mnemonica della foresta, la sua forza nell'attivare ricordi, direi, veramente archetipici. Mi viene in mente una frase bellissima del filosofo Emerson, il quale dice che l'uomo nella foresta perde la pelle come il serpente e ridiventa bambino. La foresta come luogo dell'eterna giovinezza. E beh, a me è successa un'esperienza molto simile, cioè quella di sentirmi avvolto da un ricordo, è difficile trovare un'espressione, un ricordo precognitivo, un ricordo che non fa parte della nostra memoria vissuta, ma è antichissimo.
Che bello!
Il ricordo della notte dei tempi, che io penso sia dentro ciascuno di noi.
Sì. Secondo me era la base del successo di quel film di qualche anno fa, che forse ricorderete, The Blair Witch Project, che era costato niente, era girato con una camera a spalla, da un'idea veramente piccolissima che aveva inchiodato tutti i telespettatori di tutto il mondo, perché i telespettatori, insomma, gli spettatori al cinema, poi l'hanno fatto anche in TV, perché appunto ricordava quella. Quindi un compito potrebbe essere, Stefano, perdersi una volta in un bosco, non c'è bisogno di andare nella foresta pluviale se uno non può, ma fare un viaggio così.
Sì. L'importante è essere attivi e presenti in una dimensione che è quella della reverie, e cioè del, come dire, sognare a occhi aperti. Tu devi entrare nel bosco, devi perderti davvero, cioè allontanarti dalle piste battute e poi rimanere immobile e immergerti nella reverie.
Che
e allora ti tocca quel momento diciamo di eternità che tutti i bambini conoscono.
Dai, proveremo a farlo.
Si ricordano poi le cose che non hanno storia, perché il ricordo dell'ascoltatrice chiusa nell'armadio mi è piaciuto tantissimo. Non è il ricordo di un evento traumatico come il secondo che hai citato, non è il ricordo di una storia, è una piccola banalità, ma è una piccola banalità che ci mette in contatto con qualche cosa che
è profondamente nostro, sì, profondamente nostro. Grazie, sì. Stefano Faravelli, complimenti per tutte le cose bellissime che fai. Ti saluto, Mixo, che tra poco arriva. Ciao.
Ciao.
Capital in the World.
Grazie per questo spaccato di intimità che si sta creando. Siamo come cugini che si rivedono d'estate e ricordano le cose della loro famiglia. È un po' così, perché ci state mandando i primi ricordi della vostra vita. Tra poco leggiamo qualche altro messaggio. Intanto dico che Giuseppe raccomanda a tutti una cosa importante: stampate le foto migliori. La carta rimane, i supporti cambiano con il tempo. Pensate alle videocassette, adesso si va in giro con le chiavette. Stampare sempre e fate delle foto degli album della vostra storia, perché così anche dopo 50 anni puoi rivederli. Giuseppe, buona radio a te.
Radio Capital.
Radio Capital. Capital in the World.
Grazie. C'è anche un'ascoltatrice che scrive: che bello condividere i ricordi di tutti e poi accorgersi che in realtà sono anche i tuoi, che in realtà sono molto simili. Ad esempio c'è Emiliano che ha scritto che il suo primo ricordo è quando a 4 anni ha preso una banconota da 100 franchi, erano in Svizzera, suo padre era intento a contare dei soldi, lui li ha presi dal tavolo senza che il papà lo vedesse e li ha accesi nel camino, poi ha detto: guarda papà, bruciano, poi non ricorda più niente. Ma immaginiamo cosa possa essere successo. Saluto anche Monica da Torino che dice: all'asilo Montessori un fidanzatino, Gian Michele, avevo finto che le mie amichette mi avessero rubato la bambola e lui, cavaliere ardito, mi ha difesa. Stavamo vicinissimi nel banco, sono passati 48 anni, Doris, ma ci penso ancora. Dove sarà? Dove sei, Gian Michele? Facciamo carramba, Gian Michele. Guarda che questo è amore, secondo me. E poi ancora Fabio da Rimini: quando con la maschera gialla da mare non trovavo più il verso delle manopole del bidet e allagai il bagno mentre il babbo dormiva e la mamma era al lavoro, e dicono che mi giustificai dicendo: volevo fare il subacquido. E poi ancora qui è passata la storia, perché c'è qualcuno che ha mandato questo messaggio: ho 5 anni, mascherata canto addio mia bella Napoli sul sagrato del Duomo di Livorno davanti ai soldati americani. E poi ancora: sommossa contro i colonnelli sotto il balcone di casa ad Atene, avevo 18 mesi. Il primo ricordo: la fuga dal box, avrò avuto almeno un anno e mezzo o poco meno.
Capital in the World.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Il mondo gira su Radio Capital. Anteprima Red Carpet.
Eccoci. Anche l'occasione per dire che poi Red Carpet va in onda alle 13 del sabato, subito dopo Capital in the Walkman.
Subito dopo te.
Esatto. Quindi non ti arrabbiare per il ritardo, noi non ci arrabbiamo per quello delle ladies, è tutta una catena.
Mai.
Insieme
mai.
A Benny poi. Sì. E queste sono le anticipazioni invece.
Sì, con i film che escono oggi in sala. Io partirei con un gran bel film di Alexander Payne, regista che l'anno scorso ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura di Paradiso Amaro, quel film ambientato alle Hawaii con George Clooney, regista di altri film bellissimi come A proposito di Schmidt o Sideways, che torna alla regia del film Nebraska, film bellissimo
con colonna sonora di Bruce Springsteen,
colonna sonora e un film che ci porta nella provincia americana, una provincia americana in ginocchio occhio per la crisi economica. È girato in bianco e nero, scelta secondo me azzeccatissima, se andrete, io vi invito a farlo, a vedere il film capirete. In realtà il film non racconta tanto della provincia americana, o meglio la provincia è sullo sfondo, il film racconta soprattutto di un rapporto difficile tra un padre e un figlio, un padre ormai anziano con qualche problema con la memoria, con qualche problema di Alzheimer, un padre che non è stato un gran padre per i suoi problemi con l'alcol e che però, ecco, da anziano ha un desiderio un po' campato per aria. Il figlio più piccolo decide di accontentarlo e di accompagnarlo in questo viaggio che li porterà fino nel paesino, nella cittadina dove il padre è nato e dove il padre rivedrà parenti, amici d'infanzia. che lì per lì sembrano tutte brave persone, in realtà poi
si scoprono cose
che non sono proprio così, però quindi, comunque sono, c'è un po' di avidità sotto, però davvero quindi, un gran bel film.
Film on the road innanzitutto, sì. E quindi ci piace già tantissimo, bianco e nero, e soprattutto una specie di viaggio riparatore, i miracoli che fanno i viaggi, quando ti metti in viaggio con qualcuno, soprattutto se ci sono cose da risolvere, o tanto bene o tanto male.
E noi... anche con momenti molto comici e molto divertenti, grazie soprattutto, questa insomma la storia, dicevo, di padre e figlio, della madre, che insomma è una signora anziana spassosissima.
Beh, e questo è da vedere.
Tra l'altro sì, vi segnalo che l'attore che ha interpretato il padre, l'anziano padre, che è Bruce Dern, ha vinto all'ultimo Festival di Cannes il premio come miglior attore, quindi una grandissima interpretazione la sua. Esce oggi anche un altro film molto molto atteso, avrete visto manifesti ovunque per le strade, è il film di Ridley Scott, The Counselor, il procuratore, un cast pazzesco, perché si va
dal tuo
preferito Michael Fassbender ad Javier Bardem, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Brad Pitt. La sceneggiatura è curata da uno dei più grandi romanzieri americani viventi, che è Cormac McCarthy, acclamatissimo, tanto per farvi un esempio, chi non lo sapesse, è l'autore di Non è un paese per vecchi, per capire il genere. La storia è proprio di questo procuratore, questo counselor, che non si sa come si chiami in realtà, perché tutti lo chiamano avvocato, semplicemente avvocato, che ha il vizio, diciamo così, per il lusso. Nel senso, gli piacciono le belle macchine, gli piacciono i gioielli, i bei vestiti, e per così mantenere questo suo vizio si mette in un giro un po' particolare e si mette in combutta con dei narcotrafficanti messicani e purtroppo però, come posso dire, avrà brutte conseguenze, non soltanto per lui, ma anche per tutti quelli che... sono vicino a lui.
Allora,
non aggiungiamo altro.
Non ti chiedo di dare un voto al film, ma un voto a Fassbender.
Ma lui è bravo sempre.
Lui è bellissimo. È un
fascino. Ma come?
voglio
segnalare che questo film c'è anche Brad Pitt, quindi insomma a livello di
Brad Pitt te lo regalo.
Molto macio. Sì,
lo puoi tenere.
Grazie. Finiamo con due titoli italiani. Anita B di Roberto Faenza, film ambientato negli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi dopo l'Olocausto, protagonista una ragazzina ebrea sopravvissuta ai campi di sterminio che cerca in qualche modo di tornare a vivere tra la diffidenza generale in una società che insomma la guerra è appena finita e tutto vuole fare tranne ricordare quello che è successo, soprattutto avere a che fare con una persona che fisicamente ricorda agli altri l'orrore dei campi di sterminio. Concludo con un altro film italiano molto
che io andrò a vedere, che c'entra moltissimo con Capital in the World.
Molto 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 interessante, della mia classe di Daniele Gaglianone con Valerio Massandrea, nei panni di un professore di italiano in una classe di stranieri, di profughi in attesa di insomma del permesso di soggiorno. E la cosa molto molto interessante di questo film, che direi quasi veramente sperimentale, è che il progetto nasce come un film di finzione, ma in corso d'opera è stato cambiato perché è diventato quasi un documentario, quindi alcuni pezzi di film sono finzione, altri pezzi sono documentari. E questo perché durante le riprese, poco prima dell'inizio delle riprese, a uno dei ragazzi che faceva lo studente, che insomma li hanno presi davvero nelle scuole dove gli stranieri che vivono in Italia vanno per conoscere la cultura italiana e la lingua italiana, ecco, a uno di questi ragazzi è successo una cosa, proprio il caso di dire, quando la realtà supera la finzione. A quel punto sia Gaglianone il regista che Massandrea non se la sono più sentiti di portare avanti una finzione che sembrava minore di quanto in realtà non fosse la realtà.
Sì.
Ecco, non so se avete capito,
che Massandrea ha chiesto a un certo punto al regista di metterci la faccia, nel senso, non che lui non volesse farlo, però dice: io sto dietro la macchina da presa, no, visto quello che è successo, secondo me devi farti vedere anche tu. E quindi
sì, è proprio è molto particolare, è molto bello, anche molto forte, intenso. E si passa davvero da finzione a dietro le quinte, quindi a documentario.
La mia classe
è molto interessante. La mia classe,
Anita B, due titoli italiani che escono questa settimana.
Oggi.
Grazie Valentina Vecelli.
A voi.
Ci risentiamo sabato alle 13. Ti risentiamo insieme a Benny per Red Carpet.
Grazie, ciao.
Capital in the World.
Buongiorno da Doris Azzacone, da Tommaso Checchi e da Gianni Faluomo, e grazie per tutti i messaggi bellissimi che avete mandato oggi. Quasi quasi chiederei a Gianni di fare una cosa e mi dirà già: no, ma è troppo, sono troppi messaggi.
Ho già capito quello che mi vuoi chiedere.
Hai già capito, cioè
lo farò.
La risposta è lo farò.
Lo farò.
E quindi la domanda era: puoi mettere tutti i messaggi che sono arrivati al 3886708090?
Sono tanti, eh.
E a direct@capital.it sulla nostra pagina Facebook, perché in realtà oggi abbiamo parlato di viaggiare all'interno della memoria e anche nelle storie di famiglia. A proposito, Valentina Veceglio, che ci ha appena raccontato quelle che sono le uscite di questa settimana, ha parlato di almeno 3 film che hanno a che vedere col viaggio. E Alfredo scrive che andrà a vedere Nebraska, se non altro in onore del grandissimo disco di Bruce Springsteen.
Il mio album preferito di Bruce Springsteen. Io non sono un grandissimo ammiratore, lo ammetto, ma questo è un album veramente bello. È un album molto intimo, è una cosa che lui si è registrato praticamente da solo. Si è ritirato nel New Jersey con un 4-piste, la chitarra, l'armonica, e ha registrato quest'album praticamente da solo.
Che potrebbe essere un album in bianco e nero, un po' come il film.
Un po' lo è, sì,
un po' lo è. Quindi ci sono delle similitudini. Senti, fatemi salutare gli ultimi 2 che hanno mandato messaggi. In realtà davvero sono tanti, e anche in onore a questo li mettiamo sulla pagina Facebook, così magari se volete potete anche continuare la discussione. La pagina Facebook è quella di Capital in the World. Saluto Anna, che a proposito del primo ricordo della sua vita: ho acceso un falò in cucina con 3 amichette vestite da Sioux, abbiamo cantato intorno al fuoco, sono arrivati i pompieri.
Capital in the World.
Saluto Paolo, che scrive: ma l'ultimo del Boss non solo cover, tu ti riferisci a High Hopes, che è tra l'altro un disco bellissimo. Quello sì, sono cover, ma noi accennavamo a Nebraska, il suo grandissimo album dell'82. Qualcuno dice: a proposito di cinema, perché non ci fai fare, tu che sei Capital in the World, un viaggio nelle location, cioè sui set, sui grandi set, gli scenari meravigliosi che abbiamo visto sul grande schermo? L'abbiamo fatto tante volte, però tra poco faremo qualcosa più in piccolo, ma di simile.
Capital in the World. Il mondo gira su Radio Capital.
11:33 minuti. Allora, perché non ci fai fare un viaggio sui set dei grandi film del mondo? In Giappone in effetti c'è chi lo fa in maniera sempre più massiccia, e al telefono c'è Naoko Kada, che è a Kyoto in questo momento. Ciao Naoko.
Ciao Doris, come stai?
Molto bene, buonasera a te, tu stai bene?
Io benissimo, grazie.
Sono le 7:33 a casa tua, quindi quasi l'ora di cena.
Esattamente.
Senti, non sono in realtà grandi film questi che attraggono orde di turisti giapponesi ormai, ma qualcosa di molto più tipicamente giapponese.
Esattamente, lo chiamano pellegrinaggio dei luoghi santi, però non si tratta delle religioni. Praticamente i fan fanatici dei fumetti e dei cartoni animati vanno nei luoghi dove sono ambientate le storie.
Sì.
Non sono i viaggi organizzati dalle agenzie di viaggi, ma i fan ci vanno spontaneamente, per passione.
Sì, perché vogliono fotografare esattamente la casa dove è stata girata una scena.
Esatto, lo scopo importante è scattare foto nei posti comparsi nelle storie e condividerle sui social media facendo i check-in per dire agli amici di essere lì.
Esatto.
Poi è importante anche provare a mangiare i cibi citati nella storia. Insomma, è un tentativo di rivivere la storia pieno sulla propria pelle.
E tutto è partito da un cartone animato che aveva avuto molto successo anche qui.
Esattamente, è nato dal successo di un tempio shintoista comparso nel cartone animato che si chiama Lucky Star, trasmesso in TV qui nel 2007. Dopo la messa in onda, il numero dei visitatori al tempio shintoista Washinomiya nella provincia di Saitama è cresciuto sensibilmente. Per dire, nel capodanno del 2007 Washinomiya era solo 130.000, ma a capodanno di quest'anno sono arrivate a 470.000.
Sì, perché poi in realtà...
Ecco,
purtroppo ti sentiamo malissimo, vediamo se c'è un miracolo e la linea improvvisamente migliora oppure no. Naoko, dicevo che in realtà queste località sono località un po' fuori dalle rotte, cioè destinazioni in cui nessuno andrebbe se non fosse che appunto
esatto.
Hanno ospitato un determinato set. Invece la tua città, che è Kyoto, non ha bisogno di un cartone o di un fumetto che la renda famosa. Qualcuno dice che sia la città più bella di tutto il Giappone.
Esattamente, è comunque la città famosa in tutto il mondo, come si sa, è stata la capitale prima di Tokyo per oltre 1000 anni, quindi ospitando gli imperatori per tutti questi lunghi anni c'è stata e tuttora c'è la concentrazione degli artigiani e della cultura tradizionale.
Sì.
Quindi cioè, direi che è la città che conserva di più l'essenza del Giappone.
Sì, la tradizione, insomma, la spiritualità. Ci sono quanti templi ci sono? Un numero esagerato?
Circa 3.000.
3.000, quindi in una sola città. Come mai parli così bene l'italiano, Naoko?
Io ho vissuto a Roma per quasi 10 anni.
Ah, e ti manca Roma?
Moltissimo, ci vorrei ritornare a vivere.
Addirittura, perché ha qualcosa in comune con la tua Kyoto, perché?
Sì, la convivenza dello spessore del tempo nella vita moderna, insomma.
Dicono sempre che i giapponesi sognano di essere italiani ma non ci riescono, nel senso che vorrebbero essere come
sì,
noi.
Vorremmo essere più liberi, liberi mentalmente, in tutti i sensi, perché siamo un po' stretti a volte nell'educazione di dover essere sempre gentile e comunque gentile e cortese.
E invece un po' di romanità.
Siamo sempre di essere umani.
Grazie, grazie Naoko, buona serata a Kyoto.
Grazie a te.
E saluti al Giappone,
grazie,
ciao.
Capital in the World.
Saluto Walter che ha mandato un SMS per ricordarci che a Tokyo non si possono scattare foto ai negozi. Cioè non è che vai lì e fotografi come fanno generalmente i giapponesi da noi liberamente, perché è violazione della privacy, assurdo ma vero, verissimo. E sai che dovremmo organizzare una puntata, Walter, ci dai un ottimo spunto per raccontare i divieti che ci sembrano incredibili, cioè le cose che normalmente facciamo a casa nostra che poi vai da un'altra parte e non le puoi fare, tipo il gesto di Vittoria con le dita. Cioè se noi facciamo così alzando l'indice e il medio vuol dire vai, tutto a posto. Ci sono paesi del mondo in cui è un gestaccio proprio brutto e non lo devi fare, oppure tenerti per mano e cose di questo genere. Lo facciamo prossimamente. Intanto pronti a giocare.
Capital Game. Invia un SMS al 3886 70 80 90. Yes. O una mail a diretta@capital.it. Capital Game. Capital Game. You can play. Radio Capital. It's fantastic. Ti premia.
Allora, The Counselor, il procuratore, il film di Ridley Scott del quale abbiamo parlato con Valentina Vecellio 20 minuti fa e abbiamo anche già dato la risposta praticamente chiacchierando con lei. È il film che esce oggi ed è attesissimo, è uno dei grandi titoli del fine settimana, basato sulla sceneggiatura di un grande scrittore americano. Qual è questo scrittore americano? Cormac McCarthy? Hemingway? O Carver? 3886 70 80 90 diretta@capital.it. Il procuratore di Ridley Scott, la sceneggiatura è basata sullo scritto di un grande scrittore americano. Chi? McCarthy, Hemingway o Carver? Regaliamo alla più veloce o al più veloce di voi i gadget nuovi di Radio Capital.
Radio Capital.
Radio Capital. Capital in the World.
Su Radio Capital, 11:55 minuti, all'interno del Capital Game. Guido.
Sì, pronto.
Guido Piano. Ciao Guido, buongiorno.
Buongiorno.
Siamo a Bologna.
Esatto.
Indiscrezioni mi dicono che hai già lavato i piatti.
Sì, ho appena finito.
Ma che ora pranzi? Sono le 11:55.
No, sto lavando i piatti che sto facendo il mammo. Sto facendo da mangiare per mio figlio.
Pappette, cose così.
Esatto.
E quanto ha tuo figlio?
È 1 anno e 4 mesi.
Ah, caro, no, a quest'ora deve avere già mangiato Ruttino e Aninna. Va bene, senti, la domanda che abbiamo fatto riguarda un grande film, il nuovo di Ridley Scott che esce oggi e del quale ci ha parlato Valentina Vecellio, The Counselor, il procuratore, e anche parla di un grandissimo scrittore americano che, cioè il film è basato sulla sua sceneggiatura, tra l'altro questo grande scrittore americano ha contribuito alla scrittura del film, quindi deve essere un vivente, nonostante sia un arzillo vecchietto. Allora, qual è questo scrittore? Cormac McCarthy, Hemingway o Carver?
McCarthy.
McCarthy, grandissimo, cioè lui fa una vita per conto suo, a parte che davvero avrà 80 e passa anni, è uno di quelli che non si fa mai vedere nei circoli letterari, però poi scrive cose come "Non è un paese per vecchi", che probabilmente, visto grazie anche al film, lo ha fatto conoscere anche fuori dall'America, ma poi ha scritto quella cosa meravigliosa che è La strada nel 2007, premio Pulitzer peraltro, che io consiglio a tutto il mondo di leggere, è un capolavoro vero, bellissimo, gli vogliamo bene al nostro Cormac. Vogliamo bene anche a te, Guido.
Grazie.
E infatti ti mandiamo i gadget.
Benissimo.
Un saluto.
Contento.
Ciao.
Un saluto.
Buona giornata. Ciao.
Capital Game. You can play. Radio Capital. It's fantastic. Ti premia.
Vado che Gianni ha buttato la pasta. Grazie Falombre, grazie Tommaso Checchi. È stato bello incrociarti oggi in regia. Adesso so che torni ai tuoi orari notturni. E saluto anche Giancarlo Cattaneo, che è già a Milano in questo momento e attende fiducioso. Ciao cara. Attende fiducioso i vostri messaggi con le canzoni da mandare in onda. Your Song, siete protagonisti voi per 2 ore. Ci risentiamo domani. Ciao a tutti.
Capital in the World.
Anche in podcast su iTunes e su capital.it.